Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo». E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. Parola del Signore. Solo Marco riporta questa espressione alla fine di questo brano del Vangelo che parla della trasfigurazione. Cioè, avendo detto Gesù a questi discepoli che avevano visto questo spettacolo meraviglioso e inspiegabile, e avendogli detto non ne parlate a nessuno fino alla resurrezione, dice Marco, questi sono stati in silenzio perché non sapevano neanche cosa fosse la resurrezione dei morti. Infatti questo mistero è destinato ad aprirsi alla resurrezione dei morti, alla resurrezione di Gesù e alla nostra resurrezione. Questo lo dico per quelli che si avvicinano alla realtà della trasfigurazione non sapendo come interpretarla. Credo che l'espressione più importante di questo Vangelo sia, dopo aver ascoltato la voce, quando Marco dice: «E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro». Credo che questa sia la nostra situazione attuale, quella di ritrovarci non nella prospettiva della resurrezione, della glorificazione dell'uomo, ma di trovarci così, solo con Gesù, perché noi nel sacramento lo riceviamo, perché noi nella comunità lo celebriamo, perché noi nella parola che ascoltiamo sentiamo di essere inabitati dal suo spirito. E rimanendo con Gesù solo, come possiamo comprendere questo brano della trasfigurazione? Se fosse un miracolo, se fosse un prodigio, beh, sarebbe finito là, forse Marco non l'avrebbe neanche scritto. Non è importante, in un Vangelo così stringato come quello di Marco, non è importante dire un prodigio così. Perché allora è così importante leggerlo e proprio in questo momento della Quaresima in cui ci prepariamo, no, verso la settimana della Passione prima che alla Resurrezione? Perché la Passione è la grammatica della nostra vita. Perché la paura della morte è ancora nel solco della nostra coscienza. Perché noi riusciamo a vedere dell'uomo solo ciò che appare. Guarda, guarda la tua vita. Cosa vedi di te? Vedi il desiderio che hai di fare, non so, di migliorarti forse, di superarti, di realizzare qualche cosa. E dall'altra parte cosa vedi? Tutte le volte che hai fallito, che ti è stato difficile per realizzare anche una sola parte di questo progetto. Dunque, guardando all'esistenza, alla chiamata all'esistenza da parte di Dio, con queste categorie, è facile che tu te ne vada a casa un po', cioè che tu trascorri questo tempo con l'angoscia nel cuore di non aver potuto essere quello che pensavi che era la tua vocazione. Dunque, ma anche se tu non lo vedi in te, se guardi al prossimo, cosa vedi del prossimo? Vedi ciò che Dio vi ha posto come possibilità? Vedi la grazia che Dio riserva al tuo prossimo? No, vedi le sue asperità, ciò che ti divide da Lui, ciò che ti mette in difficoltà rispetto a Lui. Guarda, quando parlo del prossimo, se vuoi capire bene, sto parlando di tuo marito, di tua moglie, di tua suocera se è ancora viva, e di tua cognata, quella sicuramente è ancora viva. Cioè, sto parlando di quelle categorie che generalmente, quando le vedi, non riesci a distillare in loro ciò che Dio ha seminato, ciò che Dio ha posto, il motivo per cui continua a offrire la sua grazia e la sua misericordia. Dunque non ti senti tu oggetto della misericordia, non vedi la persona che hai davanti possibilmente oggetto della misericordia perché l'hai giudicata. Allora che cosa fa Gesù? Porta questi uomini verso una sommità come era quella in cui Mosè era andato per ricevere la Torah da Dio. Una sommità che sarà quella sulla quale lui verrà crocifisso, e come questo ariete che abbiamo ascoltato nel racconto del sacrificio, del non sacrificio di Isacco, questo ariete capro espiatorio di quell'economia sarà sostituito dalla morte di Gesù in croce. Li porta sopra per dire: la vostra sorte è legata alla mia. E come io salgo sul monte per morire, pure voi salirete su questo monte per morire. Però io vi dico, come si fa a vedere oltre questa realtà della morte ciò che è la sorte che vi è stata riservata dal Padre? E allora, in quel mentre, egli si trasfigura, mostra loro qualcosa della vita eterna. E mentre egli si mostra in questo modo così incredibilmente meraviglioso, due personaggi gli sono accanto, sono Mosè ed Elia, parlano con lui, come dire: c'è una comunione tra i tre, questa comunione dei tre dice che il Signore lo può incontrare con Mosè ed Elia. L'abbiamo detto tante volte, Mosè ed Elia sono la Torah e la profezia, dunque tutta la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura ti permette di conoscere Dio, ma adesso ci arriviamo, di conoscere Gesù come figlio di Dio. Solo questo? No, perché al centro non c'è un libro fatto di Mosè e di Elia, al centro c'è il Cristo, che è allo stesso tempo uno come te e d'altra parte il figlio di Dio, con la sua natura divina, che ancora non si mostra se non in questo momento, in un raro bagliore nella trasfigurazione. Questa sua natura divina, siccome è unita alla sua natura umana, e la natura umana sarà l'unica cosa che questi contempleranno dopo questo prodigioso evento, egli sta dicendo che in lui, grazie anche all'aiuto della scrittura, noi possiamo trovare la verità della nostra esistenza. Una esistenza che, pur declinata dentro le categorie dell'umano, in questo tempo della nostra storia porta in sé qualcosa che è destinato ad esplodere come la luce, come la resurrezione del Figlio di Dio, perché la nostra verità è nascosta con Cristo in Dio, dice San Paolo. Allora, cosa hai visto tu rispetto a loro? Non hai visto solo un prodigio. Tu hai capito che c'è un modo per guardare oltre la cortina della tua natura umana, oltre la cortina della morte, della paura della morte che porti, oltre la cortina della tua vecchiaia, dei tuoi dolori, oltre questa barriera che ti impedisce, puoi vedere la tua trasfigurazione, cioè come ti vede Dio dalla prospettiva della sua eternità. E tu dirai: sì, magari la vedessi. Ma come potrai entrarci in questa eternità? Facendo il bravo, non facendo il male? Figuriamoci, faccio più peccati che cose buone. Sarà un premio tutto questo? Non è un premio. Se fosse un premio, tu saresti perduto. Non è un premio questa vita eterna. Di questa vita eterna tu ne hai già un pegno oggi, quando ascolti questa parola come Mosè ed Elia, e quando ti nutri del corpo di Cristo nell'Eucaristia. Dunque non è qualcosa che dovrà accadere, ma è qualcosa che già vive dentro di te. Semmai Mosè ed Elia, cioè la storia della salvezza e tutta la realtà profetica e sapienziale della scrittura, possono aiutarti a vedere questo pegno che porti, possano schiarirti un po' lo sguardo e portarti, cioè, alla visione mistica della tua vita, poter vedere oltre quello che la malattia ti dice, oltre quello che la paura ti suggerisce, oltre quello che l'inimicizia ti impedisce di vedere. Puoi contemplare attraverso Mosè ed Elia e nella presenza del Cristo Eucaristico puoi cominciare a intravedere la mistica della tua esistenza. E guarda, caro cristiano, fai pure il bene, fai le cose buone come ti pare, però sforzati anche di entrare in una preghiera che superi le molte parole, che superi le condizioni delle nostre celebrazioni e diventi la possibilità di scrutare la presenza di Dio in te. Lo Spirito ti è stato dato per questo. Se tu avrai la possibilità di scrutare questa presenza dello Spirito, io ti dico che domani davanti al tuo nemico vedrai anche in lui qualcosa della gloria di Dio, così come sei abituato a vederla in te. E allora non lo odierai più, e allora non ti sentirai più odiato né messo in difficoltà, allora ti accorgerai che stare solo con Gesù in questo momento della storia è già una promessa della compagnia con Lui nella vita eterna, perché questa vita eterna tu la porti già pulsa dentro di te. Lo so che la tua vita io vedo le vostre facce, non vedo la stanchezza di chi porta il peso degli anni, di chi porta il peso delle proprie condizioni sfavorevoli. Mi rendo conto che il cuore ti dice: ma sarà vero questo? Ma non sarà un'illusione? Ma tu bussa a questa porta del cuore dove lo Spirito sta dicendo qualcosa. Parla, dice San Paolo, con gemiti inesprimibili, ma tu faglieli esprimere. Chissà che non metta sulle tue labbra l'invocazione autentica, quella che dice: Padre nostro, Padre mio, io mi abbandono a te. Così quella voce, anche in quel momento, quella del Padre, dice: questo è il figlio di mio, l'eletto, ascoltatelo. Per dire: fate come fa lui, andate diretti verso questo sconcerto della morte. Pietro aveva detto: facciamo tre tende, cioè fermiamoci qua, guardiamo questa grandezza così com'è, ma è nella nostra umanità che noi vedremo Dio, nella nostra umanità noi vedremo Dio, non dopo, quando saremo davanti a Lui. Ora lo potremo vedere, proprio nella vita riconciliata in noi stessi e con gli altri. E questo sarà il tuo tabernacolo, questa sarà la tua occasione per rendere grazie a Dio, ora e sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai scelto questo momento della nostra giornata per ascoltare le nostre suppliche e per farci grazia donandoci il tuo Figlio. Fa che i nostri occhi possano vedere, finalmente rinnovati, il mondo della grazia, rifulgere sul volto del nostro prossimo e al centro della nostra vita, perché nulla più ci turbi, nulla più ci accusi, e noi possiamo servirti in santità e giustizia in mezzo a questa generazione. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Sostieni la tua sposa e rinnovala. Fondala sempre, sempre più sulla tua parola e sulla morte e resurrezione del tuo Figlio, perché nessuno dei suoi membri dimentichi mai a quale dignità tu ci hai chiamati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, pur consapevoli di aver ricevuto una grazia così grande e di essere inabitati dal tuo Spirito, abbiamo ceduto alle debolezze della nostra carne, alla paura, al senso di solitudine, alle difficoltà della vita, dimenticandoci che noi veniamo da te e a te ritorniamo. Dacci la possibilità di convertirci in questo tempo, sia questa promessa al centro di tutta la nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che in questo tempo hanno perso il lavoro o la salute o le relazioni con gli altri, per quelli che si sentono appesantiti da una storia improvvida, da un momento così difficile nel quale tutti noi ci troviamo. Permettici di guardare all'orizzonte la venuta del tuo figlio come unica speranza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu li conosci, sai cosa pensano, sai cosa dubitano. Fa che il loro dubbio non diventi mai un sospetto del tuo amore. Fa che il loro dolore non gli impedisca mai di vedere la chiamata alla gloria. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Guariscili profondamente nello spirito da ogni maleficio. Guariscili anche nel corpo, perché possano riconoscere la tua misericordia e testimoniarla a tutti. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.